Se ti piace il lavoro che facciamo, puoi seguire la nuova newsletter di Ricorda il mio nome. Arriva 2 volte al mese e approfondisce temi giuridici e casi diversi da quelli che trattiamo nel podcast. Trovi tutte le informazioni nella descrizione dell'episodio. Nel cuore della Barbagia di Ollolai, nel bel mezzo della Sardegna, c'è un luogo in cui ogni anno passano le greggi per la transumanza. Proprio qui, in corrispondenza di un luogo chiamato Sasseno Redda, in campagna, c'è una roccia in granito che custodisce una leggenda. La roccia, chiamata Sacra Barrissa, si staglia in altezza verso il cielo e sembra rappresentare una donna. Secondo la leggenda, una giovane di Cabras, un paese sul mare nell'ovest dell'isola, in provincia di Oristano, si era innamorata di un pastore di Aostis, paesino della Barbagia, conosciuto proprio durante la transumanza che dalle montagne in inverno l'aveva portato sulla costa. I due, innamorati, si erano promessi in matrimonio. Ma una volta tornata la stagione mite, l'uomo era ripartito per l'entroterra e non era più tornato. La ragazza, stanca di aspettarlo, si era quindi messa in cammino verso Aostis, ma qui aveva trovato un'amara sorpresa. Il suo innamorato si era già sposato con un'altra donna. Così, distrutta, la giovane era ripartita verso Cabras, ma lungo la strada era rimasta pietrificata dal dolore, trasformandosi nella famosa roccia. Sacra Barrissa in sardo significa donna di Cabras ed è così che Michela Murgia si definiva. Diceva: sono Crabarrissa. Della leggenda della giovane pietrificata per amore, però, Murgia non aveva niente. Scrittrice, intellettuale, femminista, sorella e amica di chiunque ambisse a un mondo migliore, si era resa ben presto conto di come la sua amata terra fosse un luogo spesso ostile per le donne. In un suo post su Facebook del 2013 si legge: Dina Dore, anche il suo nome nella lista delle donne uccise dai loro compagni. Non voglio più sentire la favola del matriarcato sardo. Ed è strano, e forse magico, come le storie di Murgia e Dore si incrocino. In quella piccola gavoia nel mezzo della Barbagia, terra di natura, di pascoli, di cronaca e di parole. Le parole del Festival della Letteratura della Sardegna, che ogni anno si svolge proprio lì, tra quelle strade che Dina, la Dina di questa storia, percorreva ogni giorno. Un festival di cui Murgia si era fatta portavoce, lei che amava la lingua italiana e la lingua sarda. Sacra Barrissa aveva deciso di tornare a casa quando aveva scoperto che il suo amato aveva scelto un'altra. A Dina Dore non è stato concesso e per questo noi racconteremo la sua storia e lo faremo senza mai dimenticare le parole di Michela Murgia che insieme a Loredana Lipperini scriveva in «L'ho uccisa perché l'amavo, falso!». Le donne, diceva una psicologa tempo fa, temono di essere lasciate, gli uomini lo rifiutano. Il femminicidio si chiama così proprio perché definisce un tipo di delitto che avviene all'interno di relazioni impregnate di una struttura culturale arcaica che ancora non si dissolve. Non tutte le relazioni sono così, non sempre, ma un poco di questa eredità ci riguarda tutti, uno per uno e una per una. Anche con questo bisogna fare i conti, anche questo dobbiamo imparare, a non dire a me non succede e neanche a quelli che conosco. Perché Dina Dore era una di noi e come tutte noi pensava di essere al sicuro tra le mura di casa. In Italia viene compiuto un femminicidio ogni 3 giorni. Ogni 72 ore una donna viene uccisa per mano di un uomo per il solo fatto di essere donna, perché è considerato un oggetto, qualcosa da possedere e, se serve, da eliminare. Io sono Anna Bardazzi e questo è Ricorda il mio nome, un podcast che racconta le storie di donne uccise perché donne, affinché possano essere ricordate come persone e non come un numero.
Le loro storie ci dimostrano che gli autori di femminicidio non sono dei pazzi, sono soltanto degli uomini qualunque. Per i contenuti di questo podcast se ne sconsiglia l'ascolto a minori e persone con una spiccata sensibilità.
Dina Dore. Dina Dore nasce il 22 settembre 1971 e quando conosce il suo futuro marito è ancora una bambina. Vivono in un paese molto piccolo, nel cuore della Barbagia, tra le montagne, dove per anni si è avuto paura dei sequestri, ma anche dove la gente vuole ricominciare a vivere, spensierata, a innamorarsi. Dina e Francesco si mettono insieme quando lei ha 17 anni, nel 1988. Lui è figlio di un famoso dentista e poco tempo dopo va a Sassari per frequentare proprio la facoltà di odontoiatria. Lei lo segue l'anno seguente, ma sceglie scienze politiche. Vivono insieme, a Sassari, anche se i genitori di lei non lo sanno ancora. Quella di Dina è una famiglia modesta ma serena. Il padre è fontaniere per il consorzio idrico di Gavoi, la madre casalinga, hanno altri tre figli oltre a lei, Giuseppe, Bruno e Graziella. La famiglia Rocca è invece la più nota in paese, la più influente. I genitori di Francesco sono stimatissimi. La madre, Mariuccia, è medica di base proprio a Gavoi ed è conosciuta e amata da tutti, soprattutto per il suo impegno nel curare le persone delle zone remote della Barbagia. E il marito Tonino, oltre a essere dentista, è stato anche sindaco del piccolo paese per diversi anni. Un uomo che sul territorio ha fatto la differenza, spingendo per la realizzazione, poi avvenuta, della prima struttura sanitaria territoriale della Barbagia di Ollolai. Le premesse per una lunga vita insieme, felice, ci sono tutte. Dina lascia gli studi quando il padre si ammala di tumore. È lei ad accompagnarlo alle visite, a fare la radioterapia, è sempre lei che gli fa da infermiera. Proprio come si era occupata dei figli della sorella Graziella, che ha 10 anni più di lei. Poi inizia a lavorare nello studio del suocero e quando Francesco si laurea diventa la sua assistente. I due portano avanti un fidanzamento lunghissimo, quasi 15 anni, prima di sposarsi. Quando infine si decidono, lei vuole un matrimonio in grande e la festa, curata nei minimi dettagli proprio dalla sposa, è un vero successo. Dina indossa un abito bianco, semplice, con lo scollo diritto. Per la chiesa ha scelto un coprispalle con le maniche lunghe. I capelli neri sono raccolti in uno chignon su cui è posato il velo, trasparente, con dei ricami. Al collo e ai lobi porta delle perle. Secondo le persone più superstiziose, le perle a un matrimonio porterebbero lacrime e quindi cattiva sorte. Ma chi crede più a vecchie leggende? Gli invitati sono tantissimi, a centinaia. Francesco Rocca dirà in seguito: «Ha fatto tutto lei, ha sempre scelto tutto lei, anche di concepire un bambino». Nel 2007 nasce la loro prima figlia. Dina sta ancora lavorando come assistente nello studio del marito e va in maternità. Non rientrerà mai più a lavorare. Al suo posto verrà assunta un'altra donna. E questo cambierà tutto, proprio come per Sacra Barrissa. E Dina lo capirà subito che il marito ha un'altra. Ma non capirà la cosa più importante, che le donne non dovrebbero avere paura di essere lasciate, ma di essere ammazzate. È il 26 marzo 2008. Le temperature sono ancora molto basse nella Barbagia sarda. Sono le 9 di sera e due amiche stanno percorrendo la via Sant'Antioco, a Gavoi. All'improvviso un uomo esce in strada da un garage e le blocca, agitato. È Francesco Rocca. Dice che è successo qualcosa a sua moglie. Lui è appena tornato, ha fatto tardi perché ha accompagnato una paziente e la sua assistente a casa. Le due donne entrano nel garage della famiglia Roccadore. La luce è accesa e l'auto di Dina, una Punto rossa, è parcheggiata correttamente su un lato. Ha uno sportello aperto, sul pavimento c'è la borsa della donna, il contenuto sparpagliato in giro. E poi, poco distante, davanti a un freezer, il seggiolino auto con dentro la figlia della coppia, che a questo punto della storia ha solo 8 mesi. La bambina è tranquilla, sta bene, è ben coperta. Posizionano l'ovetto sul freezer, togliendolo da terra, e si accorgono che poco distante, sul pavimento, ci sono delle macchie di sangue. Vedono altri oggetti a terra, gli occhiali di Dina, un paio di pinze. Le due donne si agitano. Rocca non ha ancora chiamato la polizia e quindi una di loro lo fa al posto suo. L'uomo dice di voler salire a controllare se Dina è in casa. Le due gli dicono di non farlo, di aspettare la polizia, ma lui va lo stesso. Hanno paura, non vogliono restare sole e temono che possa esserci ancora qualcuno in giro, un criminale, forse più di uno. Arrivano anche i genitori di Francesco, sua sorella Anna, Graziella, la sorella di Dina, suo marito e l'assistente di Rocca, tutti avvisati nel frattempo proprio da lui. L'uomo tenta anche di chiamare la moglie, ma il suo telefono squilla all'interno della borsa, sul pavimento del garage. Quando la polizia arriva sul posto, tira presto le sue conclusioni. Dina Dore è vittima di un sequestro. L'ipotesi è che qualcuno l'abbia aspettata conoscendo i suoi spostamenti. Stando a quanto dice la famiglia, Dina è rientrata verso le 18:30, era stata a casa dei genitori. Verso quell'orario, una vicina ha sentito piangere a lungo un neonato. Gli agenti accorsi sulla scena informano quindi il proprio dirigente in commissariato, che a sua volta informa la questura di Nuoro affinché attivi il piano anticrimine regionale. Il piano anticrimine regionale è una procedura speciale attivata solo in caso di crimini particolarmente gravi, come le rapine o appunto i sequestri. La Sardegna, e ancora di più la Barbagia, è ancora nota per reati di questo genere. L'anonima sequestri, che in passato ha minacciato anche il padre di Francesco, Tonino Rocca, ha operato in maniera intensa tra gli anni 60 e gli anni 90, ma dal 1991 le cose sono leggermente migliorate grazie alla legge sul congelamento dei beni. Rapire qualcuno per chiedere un riscatto non è più così conveniente, perché ottenere quel riscatto è spesso impossibile. Però il fenomeno non si è del tutto interrotto. Nessuno ha dubbi, quindi, su quanto successo a Dina. Il suocero è una persona in vista, ex politico, benestante e vittima a sua volta di tentati sequestri. Il marito Francesco segue le orme del padre e oltre a guadagnare bene è impegnato in politica, tra le fila di Alleanza Nazionale. La loro è una condizione invidiabile, di famiglia borghese, abitano in una villetta nel centro del paese. Si aspetta soltanto che qualcuno si metta in contatto con Rocca. Intanto, nel garage di via Sant'Antioco, arriva anche la scientifica. È appena scoccata la mezzanotte del 27 marzo. Bisogna fare dei rilievi per capire che cosa è successo e dove possono aver portato Dina. Qualsiasi dettaglio può aiutare gli inquirenti a capire, in attesa di notizie, chi può aver sequestrato la donna e dove si siano diretti. Le modalità di analisi, quindi, sono quelle messe in pratica in caso di sequestro di persona. Si fa prima un'ispezione generale, poi una più particolare dei luoghi, sia esterni che interni. Gli agenti scattano foto, prelevano e refertano oggetti e tracce nel garage e fuori. Notano che il lampione posizionato proprio davanti all'abitazione è spento. Non funziona, manca lo spioncino che di solito protegge i fili elettrici, esposti così alla vista. Poco lontano, in strada, vengono ritrovati una calzamaglia e dei mozziconi di sigaretta. In casa, invece, non viene rilevato niente di anomalo e non ci sono segni di effrazione. Dentro il garage, invece, la scientifica trova una polvere grigia che ricopre il pavimento, come quella che si crea quando si cammina nel fango e poi il fango si asciuga e si lasciano impronte. Impronte che gli agenti individuano, ma che sono soltanto parziali e quindi non classificabili. Le tracce di sangue, invece, sono numerose. C'è una strisciata che va dal corridoio che porta alla casa fino al centro del locale, vicino all'auto. Poi ci sono diversi schizzi sul muro, a circa 30 cm dal pavimento. La borsa è vicina alla macchina di Dina, tra l'angolo posteriore sinistro e un pilastro. La tracolla è strappata e dentro c'è il portafogli contenente 60 euro, la patente di guida, la carta d'identità e due tessere sanitarie. In un altro punto del garage ci sono una scarpina e il passeggino. La chiave dell'appunto è ancora inserita, lo sportello è aperto. L'auto è l'ultima cosa che viene ispezionata dagli agenti della scientifica. Alcune ore prima, una delle due donne fermate da Francesco, amica della sorella di Dina, Graziella, dice proprio a quest'ultima: «Proviamo ad aprire il bagagliaio». Ma Graziella dice che è meglio non farlo, non si deve toccare niente. E per fortuna non lo fa. Sono circa le 2:15 del mattino quando la scientifica apre, infine, il bagagliaio. Dina è lì, in posizione fetale, incaprettata. Le hanno legato polsi e caviglie con lo scotch. È riversa sul fianco destro, il volto rivolto verso la parte anteriore dell'auto. Il nastro adesivo le circonda tutta la testa, dal collo all'attaccatura dei capelli, sulla fronte. Dina Dore è morta ed era sempre stata lì, sotto gli occhi di tutti. Quando arriva il medico legale, sono già le 6 del mattino. Il corpo di Dina è stato spostato dal bagagliaio. La causa della morte è asfissia. Ma la donna ha lottato. Secondo la ricostruzione del medico, Dina è stata inizialmente aggredita con un pugno. Poi le è stata fatta pressione sulla bocca perché non gridasse. È stata colpita al volto con un oggetto contundente simile a una roncola o a un'ascia. E poi, una volta stordita, le è stata stretta la testa con lo stesso nastro da pacchi che poi è stato usato per incaprettarla. L'incaprettamento di solito prevede che la vittima sia legata con un cappio al collo e che la corda poi leghi dietro la schiena polsi e caviglie, in modo da provocare un autostrangolamento per effetto delle gambe che, piegate all'indietro, non resistono alla pressione. È tipico dei delitti di stampo mafioso. Nel caso di Dina, però, si sono limitati a unire polsi e caviglie passando il nastro tra le cosce e l'asfissia è dovuta ad altro nastro intorno al volto. Ci sono voluti circa 6 minuti a Dina per morire soffocata. Secondo il medico, deve essere avvenuto intorno alle 18:30. Una testimone racconta di averla vista passare in auto proprio a quell'ora, al massimo alle 18:35, sulla strada principale del paese. Questo significa che dopo essere entrata nel garage, Dina è stata subito aggredita e poi trascinata verso il bagagliaio e qui riposta. Sempre secondo il medico, dovevano essere almeno 2 persone, impossibile che fosse una soltanto. Sull'auto, sulla serranda e altrove non ci sono impronte. Trovano invece delle tracce biologiche su un lembo del nastro adesivo, dove è presente DNA misto, uno di profilo femminile, della vittima, e uno riconducibile a un profilo maschile che resterà sempre sconosciuto nonostante i tanti prelievi effettuati in paese. La pista del sequestro di persona non viene abbandonata nemmeno dopo il ritrovamento del corpo di Dina. Anzi, gli inquirenti pensano che il rapimento sia fallito perché la donna si è ribellata. Anche se fin da subito appare strano che abbiano tentato di prelevarla in pieno centro, in casa sua, in una via stretta da cui è difficile scappare, in più mentre era con la figlia, il cui pianto risuonava nel silenzio della sera come una sirena. Le domande che si pongono agli inquirenti sono: come sono entrati? Erano già dentro? Sono entrati dietro a Dina? Quanti erano? Un ragazzino dichiara di aver visto scappare un uomo col volto coperto, nell'orario corrispondente al delitto. Resterà l'unico testimone. Per iniziare le indagini intercettano gran parte dei familiari dei Roccadore, eppure qualche conoscente. Francesco si dimostra fin da subito molto collaborativo. Vuole giustizia, dice, ma non vendetta. Così inizia a lavorare a stretto contatto con le forze dell'ordine, anche facendo delle ipotesi su chi possa essere stato. Parla di un allevatore che ha dei terreni a Gavoie sull'altopiano di Bonorva. Rocca gli ha venduto un terreno, ma si è messo in mezzo un personaggio che ha contatti con diversi rappresentanti di spicco della criminalità barbaricina. Per molto tempo si pensa che l'allevatore si sia vendicato di Francesco per averlo messo in una situazione scomoda, ma questa pista non porta da nessuna parte. Saranno molte altre le ipotesi al vaglio degli inquirenti, molte suggerite dallo stesso Rocca, tutte infruttuose. Anche i prelievi di DNA a tappeto, una tecnica di indagine che è risultata utile nel caso del femminicidio di Yara Gambirasio, non fornisce nessun riscontro. Poi finalmente gli uomini della mobile accedono al contenuto del telefono di Dina Dore, rimasto per diversi mesi nelle mani della scientifica. E così, grazie ai messaggi, scoprono che il rapporto tra i coniugi era tutt'altro che idilliaco, come invece aveva sempre raccontato Rocca. La moglie sospettava che l'uomo avesse un'altra relazione e i due litigavano continuamente. Questo cambia tutto. Nonostante agli inquirenti fosse già arrivata voce che Rocca aveva una storia con la sua assistente, niente aveva fatto pensare che potesse avere un movente per volere Dina morta. Adesso, il tono di certi messaggi rivolti alla moglie, per esempio, «Stavo bruciando una scrofa morta, la prossima volta prendo te», oppure «Ti prendono e manco te ne accorgi», getta più di un dubbio sulla vicenda. Decidono così di fare delle intercettazioni ambientali anche nell'auto di Rocca e scoprono in questo modo che lui e l'amante, per comunicare, utilizzano delle SIM card intestate a una terza persona. Quello che emerge è inquietante. Il dentista sembra avere una vera e propria ossessione per la sua assistente, all'epoca 22enne, tanto da continuare a cercarla anche quando lei interrompe la relazione e si licenzia. Rocca le manda centinaia di messaggi, litigano, è geloso, spesso menziona, offendendola, Dina. Dice alla ragazza: «Sono cazzi miei se ho sposato una puttana, ma già ha fatto la fine che doveva fare». O ancora: «Un giorno saprai che cosa ho fatto per te e allora ti renderai conto di quanto cazzo ti amo». Lei gli chiede: «Che cosa hai fatto per me?». Lui replica: «Io non so più cosa ti posso dire, perché se ti dico quello che ho fatto, tu ti senti in colpa». E di nuovo: «Non ti ho preso in giro, ero convinto dall'inizio di poter riuscire a trascorrere la vita con te, ma dal momento che io ero convinto di questo fin dall'inizio, che cazzo di senso aveva? Che cazzo di senso aveva tutto il resto?». «Che cos'è tutto il resto?», gli chiede la donna. E lui: «Tutto il resto è farla morire, tutto il resto è far nascere questa bambina, che cazzo di senso aveva?». E poi: «Io ho vissuto anni, ok? A soffrire al fianco di un'altra persona che potrà essere anche morta come è morta, ma che era una merda». A questo punto il capo della mobile decide di andare più a fondo. Contatta un parente di Rocca che ha un ruolo di potere nel sistema agropastorale sardo e che sicuramente può aver sentito qualcosa nel caso in cui Dina sia stata davvero vittima di un tentativo di sequestro. L'uomo smentisce che qualcuno potesse volersi vendicare di Francesco Rocca e aggiunge che l'uomo, diversamente da quanto si crede, non ha un soldo. Questa dichiarazione viene confermata dalle indagini patrimoniali. Non solo Rocca non è affatto ricco, è pure indebitato. Ma nonostante le intercettazioni, i sospetti e le testimonianze, le indagini sembrano a un punto morto. Poi, nel 2012, gli inquirenti decidono di riprendere in mano tutto ripetendo sopralluoghi e audizioni, sperando nella collaborazione di tutta la popolazione. E incredibilmente, il tentativo di smuovere le coscienze porta i suoi frutti. Il 23 ottobre 2012, Graziella Dore riceve una lettera anonima. Sul foglio c'è scritto che a uccidere Dina è stato un ragazzo, allora minorenne, su mandato di Francesco Rocca. Quando Francesco Rocca viene arrestato è il 28 febbraio 2013 e ha appena accompagnato sua figlia a scuola. Si dichiarerà subito innocente. Dopo la lettera anonima inviata a Graziella, la voce ha iniziato a circolare in paese. O forse è meglio dire che all'improvviso quel che era stato taciuto per quasi 5 anni viene a galla come un fiume in piena. Il marito di Graziella riceve una telefonata. Un suo amico gli dice che il figlio sa tutto, gliel'ha raccontato l'assassino. E così inizia una catena di confessioni che coinvolgerà molte persone, apparentemente tutte al corrente, fin da subito, di quanto accaduto a Dina. Secondo le ricostruzioni, il giorno dell'omicidio Rocca avrebbe introdotto il ragazzo in casa sua con la sua auto verso le 14:30. Il giovane avrebbe atteso paziente il ritorno di Dore, poi l'avrebbe aggredita. Lei si sarebbe ribellata e quindi lui l'avrebbe colpita per stordirla. Poi l'avrebbe legata e messa nel bagagliaio, avrebbe tolto il seggiolino con la bambina dall'auto, cosa che Dina non faceva mai, toglieva la bambina e lasciava l'ovetto al suo posto, per potersene andare con l'appunto della donna, da abbandonare poi da qualche parte. Ma non trovando le chiavi della serranda del garage, che erano in una tasca del giubbotto indossato da Dina, avrebbe poi rinunciato e sarebbe scappato via a piedi. Il ragazzo aveva all'epoca 17 anni, per questo per lui, che a sua volta si dichiara estraneo ai fatti, si svolge un processo con rito minorile. Viene dichiarato colpevole e condannato a 16 anni di carcere. Il processo a Francesco Rocca inizia il 4 ottobre 2013. L'uomo è accusato di essere il mandante del femminicidio di sua moglie Dina Dore. È imputato per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio. La difesa dell'uomo chiede l'assoluzione per non aver commesso i fatti. Rocca, infatti, nega qualsiasi addebito nonostante numerosi testimoni in paese raccontino tutti la stessa versione. Il dentista avrebbe chiesto a un giovane conosciuto nell'ambito della caccia di simulare il rapimento di sua moglie. Il movente? La nuova relazione con la sua assistente e l'impossibilità di divorziare a causa dei problemi economici in cui si trovava. In caso di separazione, a Dina sarebbe andata almeno la casa, ma non soltanto. Lui avrebbe dovuto rinunciare allo stile di vita a cui si era abituato e in cui voleva continuare a vivere. Le prove a suo carico non sono molte. Non c'è traccia dei 250.000 euro che si dice abbia promesso al ragazzo, né di particolari scambi tra i due. Non ci sono impronte né DNA riconducibili alle persone coinvolte. Ma secondo il PM il movente è chiaro e i messaggi inviati alla moglie, molti contenenti minacce, e quelli inviati all'amante, in particolare quelli in cui le diceva «non sai cosa ho fatto per te, Dina ha fatto la fine che meritava» e altri sullo stesso tono, sarebbero una prova sufficiente insieme alle testimonianze di numerose persone che sembrano essere al corrente da sempre di quanto accaduto. Senza contare che fin dalla sera stessa del femminicidio c'è la testimonianza di un ragazzino che ha visto un giovane col volto coperto scappare in direzione opposta dalla casa di Dina in un orario compatibile col delitto. Nonostante i tentativi della difesa di smontare le accuse, il 4 aprile 2015 il giudice di primo grado condanna Francesco Rocca all'ergastolo per l'omicidio volontario aggravato della moglie Dina Dore. Il tribunale pronuncia al tempo stesso la decadenza della responsabilità genitoriale. La difesa dell'uomo fa ricorso in appello, chiedendo che venga riaperta l'istruttoria e vengano di nuovo esaminate le prove. Gli avvocati di Rocca lamentano che non si è fatto abbastanza per individuare il DNA maschile presente sul nastro che ha soffocato Dina. Ma anche questa volta questo elemento non verrà preso in considerazione. Sembra ormai chiaro ai giudici che a compiere materialmente il femminicidio siano state due persone e non il giovane da solo, e che quindi il profilo biologico debba appartenere a questa seconda persona. Questo non cambia però la loro convinzione. Il mandante ispiratore dell'uccisione di Dina Dore è il marito, che ormai aveva sviluppato un odio concreto nei confronti della moglie e che voleva rifarsi una vita con la sua assistente. In appello, il 12 ottobre 2016, viene confermata la condanna all'ergastolo. Anche la Cassazione confermerà le sentenze di primo e secondo grado. Rocca continuerà a dichiararsi innocente e a sostenere che i messaggi contro Dina fossero soltanto un modo per compiacere la sua amante in un momento di dolore in cui, rimasto solo, temeva di perdere anche lei. Un modo strano di dichiarare il proprio amore quando si è appena rimasti vedovi in maniera così violenta. Dina era una donna semplice, che alla vita aveva chiesto solo una cosa: serenità. Proveniva da una famiglia in cui quel che conta è volersi bene, ed era questo che si era attesa dal suo matrimonio, che lei e Francesco, quel ragazzo che conosceva da sempre e di cui da sempre era innamorata, fossero felici insieme. Si era dedicata completamente a lui, prima come fidanzata, poi come moglie. Aveva un carattere forte, Dina, voleva sempre avere l'ultima parola. Era molto precisa, quasi maniacale, racconta la sorella Graziella. Le piaceva che tutto fosse sempre perfetto. Era così nello studio, in casa, sul lavoro, nelle relazioni, coi suoi nipoti. Era altruista e generosa, era determinata e faceva in modo che tutto funzionasse. Era stata una giovane donna coi capelli ordinati e il sorriso sempre pronto. Aveva arredato con gusto la villetta in cui lei e Francesco erano andati a vivere. Aveva vissuto con ansia i preparativi del matrimonio per paura di potersi dimenticare qualcosa. Invece, come sempre, era stato tutto perfetto. Dina si era costruita la sua favola e pensava di non essere sola. Pensava che, nel suo caso, come nelle storie a lieto fine, a fianco a lei ci fosse il suo principe che l'aveva scelta tra tante. Non sapeva, Dina, che invece era una delle tante. O forse, come capita spesso alle donne che sanno di aver dedicato la propria vita a un uomo, fingeva di non sapere. Fino a che non è stato troppo anche per lei. Una donna dopo il parto è una donna fragile, che ha bisogno di sostegno. Gli ormoni, la fatica, il corpo devastato necessitano cure, assistenza, amore. Invece suo marito, l'uomo che con lei aveva deciso di concepire una figlia, si era invaghito di un'altra donna proprio nel momento per lei più delicato. Mentre partoriva, lui probabilmente pensava a un'altra. Mentre allattava, lui forse era con un'altra. Mentre la notte restava sveglia per le coliche della bimba, lui magari sognava un'altra. Ma non poteva più accettarlo, Dina. Era disposta a cambiare il finale di quella favola che lei stessa aveva scritto. Non poteva tollerare di stare a casa ad aspettare un uomo distratto, assente, con la testa e il corpo altrove. Lo diceva chiaramente nei messaggi, Dina. Così non può andare avanti. Forse non era nemmeno la gelosia, non era nemmeno il fatto che lui, a 42 anni, si fosse innamorato di una ragazza di 22. No, era la solitudine, era guardare sua figlia e pensare che il padre era chissà dove. Di certo non con loro. Era sopportare i malumori quando invece, dopo la nascita di una bambina tanto desiderata, si dovrebbe vivere un idillio, una luna di miele, unirsi sì nella fatica, ma anche nella gioia di aver creato la vita. Perché è questo che addolorava di più Dina, sempre così gioiosa, piena di voglia di vivere. Pensare che la sua favola non fosse mai esistita, che al suo fianco, anziché l'uomo dei sogni, ci fosse un uomo qualunque, di quelli che ti tradiscono con la prima ragazza più giovane che ci sta. Dina non voleva trasformarsi in una roccia, pietrificata dal dolore perché suo marito ha scelto un'altra, ma proprio per questo è diventata lo stesso leggenda. Perché Dina Dore non ha raccontato niente alla sua famiglia? Perché non ha detto alla sua amata sorella che era in crisi col marito, che lui la tradiva, che la minacciava? Perché rendersi conto di avere in casa uno di quegli uomini, di essere stata con lui per tantissimi anni, 20 anni, di averlo sposato, aver dedicato a lui tutta la vita, aver avuto con lui una bambina, probabilmente le sembrava un fallimento, qualcosa di cui vergognarsi. Tutti in casa Dore stravedevano per Francesco Rocca, quel ragazzo che proveniva dalla famiglia più influente del paese e che aveva scelto di trasformare la vita di Dina in un sogno. Nessuno si era accorto di quello che stava vivendo lei. Tutti hanno pensato che fosse stanca per la maternità. Che cosa deve aver provato scoprendo non solo che il marito si era innamorato di un'altra, ma che aveva comportamenti violenti e non dimostrava nessuna empatia verso la compagna di una vita, madre della sua neonata figlia? Francesco Rocca non ha mai ammesso le sue responsabilità, si è sempre detto innocente e ha dichiarato di voler chiedere la revisione del processo. Non è il primo e non sarà l'ultimo. Questa volta non ci sono perizie psichiatriche, non si parla di raptus, di problemi dell'infanzia, di troppo amore. Semplice, non sono stato io. Nonostante le minacce di morte, nonostante dicessi alla mia amante, a cui promettevo che saremmo stati insieme, che mia moglie si meritava quel che le era successo. Non sono stato io, anche se dopo che la mia amante mi ha lasciato sono diventato persecutorio anche con lei e il suo fidanzato. Francesco Rocca dice che non è stato lui, ma la sera in cui è entrato nel garage e ha notato che era successo qualcosa, non ha avuto l'istinto di prendere sua figlia in braccio e rassicurarla. No, l'ha lasciata lì, nell'ovetto. Non siamo qui per giudicare le reazioni al dolore, ma la realtà è una soltanto. C'è una ragazza che oggi ha 17 anni che dal 26 marzo 2008 vive senza la sua mamma. La zia Graziella racconta che quella notte, quella in cui sua sorella è morta, la piccola non smetteva di piangere. Si era calmata soltanto quando le avevano dato un maglione col profumo della mamma. Oggi quella ragazza cresce con la zia. È un'orfana speciale, nell'accezione che Anna Costanza Baldri, psicologa e criminologa, ha dato al termine: bambine e bambini orfani di madre e di padre, perché il padre ha ucciso la madre. È cresciuta in una famiglia che somiglia di molto all'idea di famiglia che aveva proprio Michela Murgia, dove non è il sangue a contare, ma l'amore, perché non è il DNA che lega Graziella a sua nipote. È l'amore immenso per una sorella che non c'è più, perché l'uomo che amava l'ha uccisa, perché a una donna non è concesso di andarsene quando vuole. Ma noi ci ricorderemo per sempre di Dina, della sua bambina neonata lasciata a piangere in un garage in una notte troppo fredda, accolta come una fille anima da una zia distrutta dal dolore, ma con così tanto amore da dare, da avvolgerla in un maglione profumato per farla dormire.
Ricorda il mio nome è un podcast scritto e narrato da Anna Bardazzi. Regia e sound design sono di Giulio Gheri. La consulenza legale è dell'avvocata Roberta Sandri. Le fonti sono elencate nei link in descrizione.